Appunto, il comandamento è proprio in questa, siccome ci sono molti dei, tu il culto lo fai solo a me. Lungi dal negare l'esistenza degli dèi, la Bibbia richiama il pericolo di seguire altri dèi, gli dèi delle nazioni che ci circondano. Del resto, in tutta l'epoca monarchica, anche quando il popolo arriverà, ricordate l'episodio di Salomone, ma in tutta l'epoca monarchica lo yahvismo monolatrico dell'unico culto a Dio si è scontrato con forti tendenze straniere e culti idolatrici. Si può cominciare a parlare di monoteismo in senso preciso soltanto con i testi, ancora una volta, tardivi dell'autore sacerdotale del Deuteronomio, del secondo Isaia, e cioè dopo la crisi dell'esilio. Allora Yahweh, il Dio di Israele, non è più semplicemente come un Dio tra gli altri, e nemmeno come il primo nel consesso degli dèi che prende il posto del grande El, il Dio supremo del Pantheon cananeo. Ma allora Yahweh è riconosciuto come il solo Dio, e i racconti della creazione, Genesi 1, e dell'alleanza con Noè, con l'umanità, Genesi 9, ci portano lontano dalle cosmogonie mitologiche e presuppongono il Dio unico. Ma allora? Quindi questo è il primo tema del comandamento. È interessante comunque ricostituirne l'originalità, no? Perché fa capire tante cose di come è scritta la Bibbia, cosa vuol dire che Dio parla, continuamente, appunto. Un secondo aspetto di questo comandamento è la proibizione dell'idolatria legata alla questione delle immagini, altro grande tema religioso. Nessuna realtà creata, niente di ciò che assomiglia a ciò che è nei cieli, né qua giù sulla terra, né nelle acque sotto la terra, versetto quarto, no? Può rappresentare adeguatamente il Dio creatore. Anche qui però, se siamo un po' sottili, questo versetto che ha finito per essere compreso come proibizione delle immagini, di ogni rappresentazione di Dio, non è così. In realtà riguarda solo la proibizione dell'immagine cultuale, e cioè di un'immagine che diventi oggetto di culto. E il Deuteronomio giustifica così, perché voi non vedeste alcuna figura quando il Signore vi parlò sull'Horeb dal fuoco. Quando Giovanni Damasceno fonderà la legittimità del culto alle immagini delle icone, dirà: ma noi abbiamo visto Dio, era Gesù. La legittimità cristiana delle immagini viene fondata sull'incarnazione, appunto. E il Deuteronomio dice: ma voi non avete visto Dio quando vi ha parlato sull'Horeb. Avete sentito la voce, non l'avete visto, quindi le immagini no. È una religione che va da bocca a orecchio, non negli occhi. Per esprimere, sappiamo, per esprimere la presenza non materiale di Dio, i preti parleranno di Kabod, la gloria di Dio, e i deuteronomisti parleranno del Shem, del nome di Yahweh. Perché il Dio che è presente in mezzo al suo popolo è un Dio che sfugge alle manomissioni dell'uomo. Quindi questo è un secondo aspetto interessante del comandamento, unicità del culto e la proibizione dell'idolatria, a cui si può prestare l'immagine quando le si rende culto, appunto. Perché si rischia di rendere culto una rappresentazione umana. Pensate a tutto il tema dell'idea di Dio che tu hai, come è discutibile, che può essere idolatria, appunto. Tu adori la tua idea di Dio. Versetto 5, un altro tratto interessante di questa formulazione del primo comandamento è la gelosità di questo Dio. Dio è geloso. Chiede un attaccamento particolare, un'adorazione esclusiva da parte dei suoi fedeli. Ma non è appunto la gelosia passionale dei nostri rapporti. Non vuol dire che Dio è geloso degli altri dèi, ma è geloso del suo popolo, è appassionatamente attaccato al suo popolo. Attaccamento che lo spinge a correggere il suo popolo e lo porta a far tutto per la sua salvezza. Ultimo tratto, Dio è ugualmente colui che punisce, versetti 5 e 6. Punisce e fa grazia, benedizioni, maledizioni, no? Notate in questa formulazione suggestiva, no? Come la rabbia è piuttosto corta, invece la bontà è infinita, no? La dissimmetria tra la punizione delle colpe dei padri nei figli fino alla terza, alla quarta generazione per coloro che mi odiano e il favore fino a mille generazioni per coloro che mi amano, osservano i miei comandi. Come se si dicesse Dio non può essere indifferente al male, ma la sua misericordia per gli uomini va ben al di là di ciò che gli uomini possono immaginare. E questo è il primo comandamento. Dal secondo al quarto comandamento si potrebbe intitolare il contratto, riguarda l'impegno del popolo a condurre la vita sotto lo sguardo di Dio, la vita sotto lo sguardo di Dio. Il secondo comandamento dice così, versetto 7, non pronuncerai invano il nome del Signore. Il comandamento proibisce di utilizzare il nome di Yahweh per giuramenti inutili e menzogneri o per pratiche oscure e magiche. E quindi tutta la magia, in fondo, usare del potere di Dio, del suo nome. Invece il tuo nome sia santificato. Lo sai solo te il tuo nome, resti lì, è separato il nome. Sia santificato vuol dire resti lì. Io non so che nome hai, lo devi dire te. Non posso usare io il tuo nome. Invece venga il tuo regno. Cioè il nome lo sai solo te, in fondo invece mi fido del fatto che tu vuoi venire sulla terra, questo sì, no? Vabbè, comunque sono tutti temi che hanno dietro questi riferimenti, no? Terzo comandamento, lo conosciamo bene, è l'osservanza del sabato. Formulato in maniera positiva, unico insieme a quello onore il padre e la madre, no? Ricordati del sabato per santificarlo. Cioè, in modo evidente, la santificazione del sabato è il segno della consacrazione del tempo a Dio. E questa consacrazione del tempo a Dio, quindi della storia, per ricordare ciò che Dio ha fatto per te, appunto. Il sabato è il memoriale settimanale del riposo di Dio al compimento della creazione. Riposando, Dio mette un limite, un termine alla sua potenza creatrice di trasformare il mondo e manifesta la sua volontà di rinunciare a dominare tutto. No. Questa è la teologia del sabato. Il sabato diviene così il richiamo permanente che la libertà è anzitutto riconciliazione col proprio limite. È il contrario del desiderare tutto, non desiderare. Osserva il sabato, sono due formulazioni vicinissime. Ricordate che nella versione del Deuteronomio, perché il Decalogo ha due formulazioni, questa di Esodo 20 e quella di Deuteronomio 5. No? Nella formulazione del Deuteronomio, la prescrizione del sabato non fa riferimento al riposo di Dio, ma fa riferimento, ma sono vicinissime, fa riferimento alla liberazione, all'uscita dall'Egitto. Il sabato è l'affrancamento settimanale dal lavoro, manifestazione dello statuto di libertà di tutti coloro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, la libertà di tutti coloro che Dio libera dalla schiavitù. Diremmo, è la motivazione politica della domenica, no? Altamente politica della domenica. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Il quarto comandamento di questa vita condotta sotto lo sguardo di Dio, appunto. Il quarto comandamento tratta del rispetto dei genitori, onora tuo padre e tua madre. È un comandamento che non è da far confessare solo ai bambini, qui si rivolge chiaramente agli adulti, come le altre prescrizioni della legge, come le celebrazioni dell'alleanza, come dice nel libro di Estra, che si fece assemblea tutto il giorno, esclusi i bambini, i quali non capiscono, diceva Estra. No, si fa alleanza con le persone libere, no. Onore il padre e la madre. Ovviamente lo conosciamo bene, non si tratta di essere gentili con i genitori, ma appunto si tratta del riconoscimento più radicale dell'origine, comunque vabbè, non andiamo, stiamo alla lettera, di rispettarli, di riconoscere la loro autorità, loro che hanno trasmesso a noi, ai loro figli, la vita e la fede. E guarda questa nota, e di cercare di procurare loro benessere nella vecchiaia, di farli star meglio possibile, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che Dio ti dona. Capito? Non trattare bene il nonno così campa di più. Trattalo bene perché così campi di più te nella terra che Dio ti ha dato. Avrai la vita, appunto, se osservi il comandamento. Non è la concezione medicinale della vita tenuta in piedi che abbiamo noi, no? Dal quinto al decimo comandamento, versetto 13-17, i rapporti con il prossimo. Interessanti perché questi comandamenti non nominano Dio e trattano dei rapporti tra gli uomini. Rispetto della vita, del matrimonio, dei beni degli altri, rifiuto della falsa testimonianza e del desiderio. Cioè il desiderio che lasciamo andare come vuole, quindi la concupiscenza, poi dirà Agostino. Allora vediamoli distintamente, molto brevemente. Quinto comandamento, non uccidere. Preso come tale, nel catechismo degli adulti di qualche anno fa si era lasciato sfuggire la legittimità della pena di morte, sono saltati addosso tutti, la cultura attuale non vuol sentire questo discorso qui, quindi si è cambiato precipitosamente, invece il comandamento è rimasto così. Allora, il comandamento non proibisce di per sé di applicare la pena di morte, né di uccidere dei nemici in guerra. Si riferisce esclusivamente all'omicidio arbitrario. Cioè, è come se si dicesse, non devi essere un assassino. Poi con l'evoluzione della coscienza morale, di cui io per oggi ho qualche dubbio che si tratti solo di coscienza morale, quella di non di voler proibire la pena di morte. Forse è scaduto anche il senso dell'offesa alla vita, forse. Comunque appunto no. Con l'evoluzione della coscienza l'interpretazione si allargherà fino ad arrivare al rispetto assoluto di ogni vita umana e a dare il senso più ampio al non uccidere, perché, così motiva il comandamento, non puoi essere un assassino perché non sei tu che disponi della vita e della morte. Quindi capite come la morale cattolica, per esempio, ha discusso per secoli e continua a discutere la legittima difesa, per fare un caso, la guerra giusta. È stato tutto un dibattito aperto continuamente, no? Lo stesso Papa attuale ha preso posizioni diverse sulle due guerre, o sulle tre guerre di questi anni, no? Con discorsi difficilissimi. Cioè la violenza è un'altra bestia che ci domina, è più grande di noi, regolare la violenza noi non siamo capaci, Cioè tappiamo dei buchi, capito? Ma zampilla. Il sesto comandamento, che noi appunto anche qui abbiamo allargato, no? Non commettere atti impuri, Nella predicazione di qualche decennio fa c'era dentro addirittura se ti ballava un po' la palpebra, no? Cioè era un peccato grave. Di per sé il comandamento suona così: non commetterai adulterio. Quindi il comandamento non prende in considerazione i comportamenti sessuali in genere, la dissolutezza, né la prostituzione. Né... Vuol proteggere il legame matrimoniale, nella prospettiva dell'epoca, tra l'altro. Che adesso vi dico subito qual è, di un'offesa fatta all'uomo. Cioè, nella prospettiva dell'epoca che considera l'adulterio nei termini di un diritto del marito leso. Quindi si tratta di proteggere un bene del marito contro le infedeltà della donna o contro gli abusi che potrebbe subire. E nello stesso tempo di garantire la legittimità dei figli, dei nati dal matrimonio. Questo è il senso, ma non sto dicendo queste cose per dire che il comandamento va interpretato così, eh. Sto dicendo com'è nato. Su che cosa nell'alleanza al Sinai gli uomini e Dio si sono messi d'accordo. Il settimo comandamento, non rubare, non si limita al rapimento, evidentemente, per sfruttare o vendere un uomo come uno schiavo. Pensate anche qui, poi siamo arrivati i secoli, anche i cristiani, in cui abbiamo legittimato la schiavitù per secoli interi, no? Qui invece si erano già messi d'accordo che non andava bene possessarsi di un uomo e venderlo come schiavo. Non andava bene a Dio, già allora. Dopo invece l'abbiamo fatto andare bene, insomma, no? Andavamo in Africa a prendere i neri, li portavamo in America, anche i cattolici, le nazioni cattoliche. Non, vabbè. Ma si riferisce appunto a ogni tipo di furto, di attentato illegittimo al bene dell'altro, a persone, animali, cose. Ottavo, non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Che noi poi da raffinati giustamente siamo arrivati a perseguire le bugie dei bambini, no? Che questi qui, dice, no, tante volte li massacriamo sul fatto della bugia, che è un esercizio dove si imparano a usare la parola come una spada, no? A fare il duello, fa, tu mi aggredisci, io mi difendo. No, la bugia per lo più si gioca così. Non ti do diritto, appunto. Parte. Ma qui come suona in realtà il comandamento? Qui riguarda esattamente i testimoni chiamati in processo. Testimone di cui qui si parla è il testimone, è la persona che rende testimonianza nell'ambito del giudizio, del tribunale, noi diremmo. Siccome la vita in società, per essere possibile appunto, richiede che la testimonianza resa davanti ai tribunali sia vera, se no la società non sta più in piedi. Tanto più quando era come allora, quanto più se il testimone può in certi casi essere l'accusatore e addirittura intraprendere l'esecuzione della sentenza. E quindi assolutamente non devi dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo quando devi testimoniare. Ricordate che Gesù è stato ucciso da una congrega di falsi testimoni e da un tribunale che in qualche maniera ha iniziato la passione proprio su delle menzogne, per i Vangeli voglio dire, falsa testimonianza. Il nono e decimo comandamento, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il bue, né l'asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parlano appunto di desiderio a proposito della donna e dei beni del prossimo. La prospettiva della donna, vedete, è sempre questa, di una cosa dell'uomo fondamentalmente, no? Perché il desiderio tradisce una volontà di accaparramento, di manomissione. E il comandamento si riferisce a tutta la gamma, a tutto lo spessore del desiderio, dalla nascita del desiderio all'azione per appropriarsi ciò che si desidera. Perché il desiderio rende l'uomo schiavo del suo desiderio. E la prima forma di bestialità da dominare, come tutta la scrittura di Isaia e poi di Genesi rende plausibile nella creazione, è esattamente il dominio del desiderio che è accovacciato dentro di noi, appunto, no? E il grande Agostino parlava appunto del peccato originale accovacciato in noi come concupiscenza. Cioè il Decalogo propone un altro rapporto con le cose e con le persone. Non desiderare vuol dire mettersi su un cammino di vita e di libertà. La liberazione dalla schiavitù dell'Egitto non serve a niente se non si va fin lì a liberare il cuore dell'uomo. Questo è il rapporto tra la liberazione dall'Egitto e la stipulazione dell'alleanza, no? Diciamo due o tre cose in conclusione sulla forma e sul senso della legge, cose che conosciamo, no? Ma così per far risuonare ulteriormente questo racconto. Beh, anzitutto la prevalente forma negativa dei comandamenti è impressionante, no? Che antropologicamente vuol dire tante cose, lo sappiamo, vuol dire anzitutto che si tratta di tenere a bada la bestia. È come se Dio, facendo un accordo con l'uomo, dice: questo qui è soprattutto uno da tenere a bada, mettigli la cinghia, mettigli il recinto, mettigli dei paletti, prima roba. No, interessante, no? Questo è quello che diciamo anche noi, che bisogna, adesso tutti gli psicologi ci fanno recuperare, che bisogna imparare a dire dei no ai bambini, no? Impariamo. Quando sono adolescenti abbiamo detto troppi pochi no, no? Il Signore appunto questa roba qui la sapeva. Ma a parte questo appunto, ma la domanda che ci facciamo è che, per fare un esempio, il Decalogo non include neanche il comandamento di amare Dio. In questo senso uno potrebbe dire: ma la formulazione di questo contratto è un po' meschina, manca di dinamismo, di positività, appunto, no? Non è un contratto d'amore. Dice no. In questo senso bisognerebbe, su queste cose qui bisognerebbe pensarci molto, noi non abbiamo tempo per pensare, no? Ma il comandamento del Decalogo, i comandamenti del Decalogo indicano in primo luogo un senso proibito. Come dicessero: non tornare indietro, sei uscito dall'Egitto, hai capito? Non ritornare alla schiavitù d'Egitto. Perché la schiavitù d'Egitto non è solo i lavori forzati, è idolatria, è profanare il tempo, è il disprezzo dell'autorità dei genitori, è non rispetto alla vita umana, dell'amore, della proprietà, dell'altro. Invece il senso è questo: ti impedisco di tornare indietro, ti richiamo di non tornare indietro, perché uscire dalla schiavitù è andare verso la libertà, è costruire la libertà, appunto. Ed è allora doppiamente interessante che Dio non dica che cosa devi fare, che nel patto Dio non detti la maniera in cui il popolo liberato dalla schiavitù può ora vivere in libertà. Ti avvisa solo dove la libertà finirebbe, dove cesserebbe la libertà. Il Decalogo traccia così una frontiera, delimita dall'esterno lo spazio positivo di ciò che può essere fatto, ma non legifera, non prescrive a proposito di ciò che è permesso. Come a dire che la sfera degli atti liberi, degli atti giusti, è data e rimessa alla libertà dell'iniziativa umana. L'interdetto definisce il male da evitare, Ma questa è la garanzia di una morale aperta, creatrice, responsabile. L'opera suprema della legge non è proprio quella di garantire la libertà, di cui essa è dispensatrice. La legge dona la libertà. Questo è il senso della legge più profondo. E perciò ti indica i luoghi dove la libertà torna schiava. Per quale perversa reazione l'uomo poi rovesci tutte le cose e pensi che invece Dio gli imponi delle cose e che lui cerchi di farla franca e limiti il comandamento di Dio in qualche cantuccio in maniera da fare quel che vuole. Questo appunto non lo capiremo mai, però sappiamo che è così. Ma questo dice ancora una volta quanto perverso sia l'animale umano, appunto, quanto contorto sia. Sarebbe anche interessante, ma questo lo lascio fare a voi di lavoro. Andando avanti in questi capitoli fino al capitolo 23-24, c'è tutta un'altra serie di leggi, cioè il decalogo fonda la legge come legge di libertà, ma non è tutta la legge. Poi c'è tutto il costume, c'è tutto il regolamento sociale della vita, temi importanti che diventano importanti anche per la fede, la morale, leggi alimentari, interdetti matrimoniali, responsabilità politiche, come si va dal notaio, come si lascia l'eredità, regole sociali, feste religiose, il culto. Vedete, il decalogo non tocca niente per questo. Per questo ci si riferisce alle grandi raccolte che sono iscritte nel Pentateuco, che sono il codice dell'alleanza, capitolo 20-23, il codice del Deuteronomio, capitolo 12-26, e la legge di santità del Levitico 17-26. Sono le grandi raccolte legislative su cui noi non diciamo niente. L'ultima osservazione, il senso biblico della legge. Le leggi, come vedete, in questa alleanza si presentano come leggi donate agli uomini, non come leggi che gli uomini si danno. È Dio che in esse parla. E l'uomo moderno può accettare questa eteronomia della legge che venga da fuori? Chi è che fa la legge? A che cosa serve? Chi serve la legge? Qual è il suo senso? Ecco, la regola fondamentale per capire questo senso, questa maniera di presentare da parte della Bibbia il senso della legge, è quello appunto di stringere continuamente la legge all'interno dell'alleanza. Cioè l'insieme legislativo di Esodo 20-23 non è solo un codice di leggi, è una carta di alleanza, il cui scopo è quello di fornire a Israele un mezzo concreto di servire Yahweh in tutti i settori della sua vita e di realizzare la sua vocazione di popolo libero, liberato. E quindi ciò che caratterizza la morale di questo insieme di leggi, il suo senso, il suo dinamismo, è la motivazione religiosa e il radicamento alla storia. È tipica questa formulazione, tratta bene l'immigrato perché tu sei stato straniero nel paese d'Egitto e Dio ha ascoltato il tuo lamento. Lo capite in questa formulazione come è connessa la fede, la grazia e la legge? Tratta bene lo straniero perché tu sei stato straniero nel paese d'Egitto, il senso della tua storia, la vita ti è data, sei stato liberato. E Dio ha ascoltato la tua schiavitù, il tuo lamento. Quindi questa legislazione non viene da considerazioni astratte dei diritti dell'uomo, dai valori, Ma il senso di questa legge è determinato dall'evento dell'Esodo e dall'alleanza tra Dio e il suo popolo. È il richiamo dei benefici divini, della liberazione dall'Egitto in particolare in questa alleanza, che dà senso alle esigenze che vengono legiferate. E quindi queste leggi non possono essere guardate semplicemente come l'espressione della coscienza morale universale. Non si capiscono se non nel quadro narrativo nel quale sono inserite, se non nella sfera dell'elezione del popolo di Yahweh e della comunione di alleanza. La legge, la libertà e l'alleanza sono indissociabili, no? E infatti il Decalogo è tutto l'insieme del codice dell'alleanza. Va interpretato alla luce della dichiarazione divina che inaugura il dono della legge. Quella frase di introduzione, la prima delle 10 parole, dove colui che dona il Decalogo presenta la sua identità. 20, versetto 2. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Dio è colui che ha strappato il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. E i comandamenti che egli dona all'uomo non possono che essere una legge di libertà. E l'etica del Decalogo non può che uscire da questa libertà. Così come nel racconto della creazione, nel secondo capitolo della Genesi, l'interdetto che Dio dà ad Adamo ed Eva, non è primo, ma era preceduto dal dono. Che cosa? La creazione affidata all'uomo. Qui al Sinai l'interdetto è preceduto dalla liberazione dall'Egitto. Lasciando l'Egitto, Israele sfugge alla soggezione della legge del Faraone per accettare il rischio della legge che libera, di una legge che struttura e salvaguarda la sua libertà. E un'ultima nota, finiamo. Questo versetto 2 del capitolo 20, ha un'altra caratteristica, provate a guardarlo. L'io che si dichiara, io sono il Signore che ti ho fatto uscire, tu osserverai. L'io che si dichiara fa sorgere insieme il suo interlocutore come un tu. I comandamenti non sono dunque la voce anonima di una regola, di un'autorità che si rivolge a un interlocutore plurale, non definito. Esso è rivolto a te come dono, preceduto da un dono, a preservare il dono della libertà. I comandamenti sono formulati come prescrizioni personalizzate, personalizzanti. La teologia dirà che la grazia è comandamento, appunto, e quindi è essenzialmente rivolto alla libertà, a te, non è in generale. La ragione principale per cui Israele deve osservare i comandamenti è che Yahweh lo ha liberato dall'Egitto. All'azione di Dio che salva deve corrispondere l'azione dell'uomo che osserva la legge. L'etica nasce dal dono della libertà, non il contrario. In questo senso non si tratta, anche qui una prospettiva che abbiamo rovesciato, non si tratta di osservare la legge per salvarsi, ma si osserva la legge perché si è stati salvati, per amore, per fede, come io ho amato voi, appunto. C'è l'obbedienza ai comandamenti, in realtà, è la risposta, l'unica risposta adeguata dell'uomo liberato.